Entriamo a questo punto nel merito della prima parte della critica della ragion pura, dottrina degli elementi, estetica trascendentale, cioè lo studio delle forme a priori della facoltà del sentire. Le forme sono lo spazio e il tempo. Noi sappiamo che la facoltà estetica è primariamente ricettiva, cioè è una facoltà che non genera i propri contenuti, ma li accoglie per intuizione dalla realtà esterna o dalla esperienza interna. Sotto questo aspetto possiamo riprendere le idee semplici di Locke, le idee di sensazione e le idee di riflessione. Nella misura in cui invece essa è attiva come facoltà estetica, organizza il materiale proveniente dai sensi, cioè le intuizioni empiriche, tramite lo spazio e il tempo che si identificano come le sue proprie forme a priori, cioè le intuizioni pure. Lo spazio è la forma del senso esterno, è la struttura a priori legata alla facoltà estetica che governa le sensazioni, cioè è quella rappresentazione a priori e perciò necessaria, perché proprio in generale lo ricordiamo di tutti i soggetti conoscenti umani che condividono la medesima facoltà razionale, è quella rappresentazione a priori che sta a fondamento di tutte le intuizioni esterne provenienti attraverso i sensi e che cosa fa? Le dispone le une accanto alle altre. Per l'appunto li dispone spazialmente nella loro vicinanza o lontananza, nella relazione spaziale. Il tempo è invece la forma del senso interno, cioè è quella rappresentazione a priori, struttura a priori del soggetto trascendentale, che sta alla base, a fondamento degli stati d'animo interni, quindi, e del loro disporsi, questa volta in successione, gli uni dopo gli altri. A questo punto dobbiamo precisare che tra spazio e tempo Kant stabilisce una sorta di gerarchia. Infatti, è soltanto tramite il senso interno che è possibile al soggetto trascendentale annoverare e registrare i dati del senso esterno, proprio perché tutto ciò che proviene dall'esterno, prima di essere rappresentato fenomenicamente, è tradotto all'interno. Quindi il tempo, che è la forma del senso interno, si configura indirettamente anche come forma del senso esterno, cioè come forma più comprensiva, attraverso la quale soltanto percepiamo tutti gli oggetti, sia quelli provenienti dal senso esterno, sia quelli provenienti dallo stato d'animo. Dunque, tutti i fenomeni in generale, tutto ciò che si manifesta in generale, tutti gli oggetti dei sensi esterno e interno cadono sotto la giurisdizione della struttura temporale. Kant, pertanto, sostiene che spazio e tempo non possono derivare dall'esperienza. Perché? Perché per fare un'esperienza qualsiasi dobbiamo, per l'appunto, presupporre le rappresentazioni originarie di spazio e tempo che ci consentono di ordinare nello spazio e nel tempo, cioè le une accanto alle altre, le une dopo le altre, tutte le nostre rappresentazioni. Queste rappresentazioni originarie le dobbiamo presupporre nella loro consistenza dunque di quadri mentali di riferimento e non di contenitori fisici di cose. Lo spazio e il tempo non appartengono al mondo esterno, ma alla struttura del soggetto. Spazio e tempo, d'altronde, non si possono considerare concetti. Perché? Perché, secondo Kant, hanno una natura intuitiva e non discorsiva, cioè noi non ragioniamo. Quando noi non pensiamo, non ragioniamo, quando mettiamo uno accanto all'altra le cose e l'una di seguito all'altra le intuizioni empiriche. Noi semplicemente non formuliamo ancora dei giudizi. Attraverso l'estetica trascendentale, Kant quindi ritiene dimostrata la scientificità delle due discipline geometria e aritmetica, le due discipline matematiche, per il fatto che la prima, la geometria, risulta essere la scienza che dimostra sinteticamente, attraverso giudizi sintetici a priori, le proprietà delle figure mediante l'intuizione pura dello spazio. La seconda, l'aritmetica, è la scienza che determina sinteticamente a priori, quindi scientificamente, le proprietà delle serie numeriche basandosi sull'intuizione pura di tempo e di successione, senza la quale lo stesso concetto di numero, a giudizio di Kant, non sarebbe mai nato. In quanto a priori, infine, le scienze matematiche sono ovviamente universali e necessarie, cioè non dipendono da nessuna condizione circostanziale. Sono immutabilmente valide per tutte le menti pensanti.